Bene, allora rientriamo. Abbiamo anticipato un pochino, non pensavamo di essere così bravi e puntuali, ma il secondo appuntamento di oggi a Slash Box riguarda un importante manifesto, un manifesto per l'inclusione. È con noi per spiegarcelo la professoressa Laura Nota, che è delegata del rettore dell'Università di Padova in materia proprio di inclusione. È inutile che spreco io troppe parole, parliamo direttamente con lei. Buon pomeriggio, professoressa.
Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie di questo coinvolgimento per grazie. Un argomento che ci sta particolarmente a cuore.
Grazie a lei per essere con noi.
Allora, di che cosa si tratta? Cerchiamo di spiegare a chi non conosce, chi non lo conosce o chi non ne sa nulla, appunto, che cos'è questo manifesto di inclusione.
Perfetto. Allora, questo manifesto nasce all'interno delle politiche inclusive che l'Ateneo di Padova ha deciso di realizzare, di mettere sul tappeto, di investire, diciamo, in inclusione. Quindi fra le varie attività che sono state realizzate e che stiamo realizzando a questo riguardo, cito solo il General Course, che è un corso trasversale aperto a tutti gli studenti delle lauree triennali magistrali dal titolo Diritti Umani ed Inclusione. Dentro queste varie traiettorie abbiamo realizzato questo manifesto per l'inclusione. L'idea di fondo che ci ha guidato riguarda la constatazione che la nostra società è una società che crea delle difficoltà, che ha ancora barriere e discriminazioni, e ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per diffondere una cultura dell'inclusione. E quindi abbiamo ragionato su azioni che potevamo svolgere, e una di queste aveva a che fare proprio con l'idea di dare vita ad un manifesto, un manifesto per l'inclusione. Perché l'idea di un manifesto? Perché la parola manifesto ci rimanda a qualcosa che si può toccare con mano, che è evidente, che è pubblico, e quindi volevamo rendere pubblica il nostro stare senza se e senza ma, proprio dalla parte dell'inclusione, dando delle indicazioni, fornendo dei suggerimenti, mettendo sul piatto, sul tavolo, delle idee su come realizzarlo. Il manifesto è un qualcosa che si affigge per rendere noto a tutti qualcosa, si associa anche all'idea di manifestazione, che può essere contro qualcosa o anche agire in difesa di, a vantaggio di qualcosa. Ecco, abbiamo deciso di agire a vantaggio dell'inclusione. Per fare questo, oppure mi fermo un momentino se preferisce.
No, più che altro ci può definire il concetto di inclusione, no? Perché viene giustamente scritto che inclusione è un concetto molto più vasto di quello che si può immaginare quando lo si riferisce solo, che so io, a donne, immigranti o persone con disabilità. Invece in realtà l'ambito è molto più ampio.
Perfetto, benissimo. Mi sembra proprio una domanda ottimale anche per capire meglio il manifesto. Lei dice giustamente: l'inclusione va distinta dall'inserimento. L'inserimento riguarda il diritto di fruire di spazi comuni e di vivere in condizioni non restrittive per le persone, anche per le persone il tutto nasce in Italia, ad esempio, per le persone con disabilità, l'inserimento scolastico, l'inserimento lavorativo, l'inserimento all'università. Ma è il vivere nei contesti della comunità, sostanzialmente. Quindi io mi do da fare per fare in modo che la persona possa uscire da condizioni restrittive e si trovi a vivere nelle condizioni non restrittive che sono proprie di un contesto, di una società. L'inclusione quindi non è inserimento, e spesso va confusa con l'inserimento. Ovviamente l'inserimento richiede una serie di operazioni.
Sì, spesso ancora si confondono integrazione, inserimento, inclusione.
Bravissima, bravissima. L'inserimento abbiamo visto e ha avuto una serie di lotte, di leggi, no? Pensiamo solamente all'inserimento scolastico negli anni 70, le leggi.
Sì.
Perfetto, benissimo. Ovviamente va salvaguardata, bisogna continuare a darsi da fare per l'inserimento, che però non è inclusione, come dice anche lei giustamente. L'integrazione nasce di seguito alle operazioni a vantaggio dell'inserimento, per cui con gli anni 80, gli anni 90, si è deciso che se le persone, ad esempio le persone con disabilità o con delle forme di vulnerabilità, sono all'interno dei contesti, non basta solo la loro presenza fisica per fare in modo che queste persone interagiscano con le altre che sono inserite all'interno di quel contesto. Faccio un esempio: inserimento scolastico, non è sufficiente inserire un bambino con disabilità all'interno dell'aula scolastica perché interagisca con i compagni. Allora abbiamo bisogno di creare dei servizi, delle azioni all'interno di quei contesti per favorire il fare insieme, lo stare insieme. Sono una serie di azioni, di accorgimenti, di servizi che permettano dentro i contesti di fare insieme azioni, le attività che sono proprie di quei contesti, scolastiche, le discipline, il lavoro e così via. E questo non è ancora inclusione, questa è integrazione, e anche questa va salvaguardata, abbiamo ancora bisogno di fare servizi, cioè va salvaguardata, ahimè, perché ci piacerebbe che queste cose già accadessero, ma non è sempre così. L'inclusione è un terzo passaggio, è un cambiamento culturale che ovviamente richiede le condizioni dell'inserimento, ovviamente, e richiede anche le azioni dell'integrazione, ma è un'attenzione a tutti, è l'attenzione al contesto, il contesto che si prende cura di fare in modo di favorire una vita di qualità per tutte le persone. E dare attenzione all'eterogeneità nella constatazione che le nostre società sono sempre più eterogenee. Alcune persone, alcuni colleghi arrivano a parlare di superdiversità, con un intreccio di variabili che si sta moltiplicando, non è più solo il genere, non è più solo la presenza di una disabilità, ma anche la storia di migrazione, storia di disoccupazione, ad esempio, vite familiari che si diversificano. Ecco, l'inclusione fa in modo che il contesto si evolva e tenga e si prenda, come dire, faccia fiorire le unicità delle persone. E quindi, come diceva lei, dobbiamo imparare a gestire l'eterogeneità più che concentrarci su una singola categoria di persone. Ecco, il tentativo del manifesto era proprio quello di portare l'attenzione delle persone con le quali abbiamo lavorato questa idea di inclusione, di espanderla, di arricchirla. Allora abbiamo chiesto alle persone che abbiamo iniziato con un gruppo, mi verrebbe da dire, di carbonare, eravamo una quarantina, e mettevano insieme, ecco, la cosa interessante è che in questa quarantina vi erano docenti, personale tecnico-amministrativo dell'università, studenti con e senza disabilità, ma anche persone del territorio che hanno cominciato a collaborare, all'aprile del 2016, abbiamo deciso di andare avanti, di allargare il gruppo, di coinvolgere il maggior numero di persone possibili. Via via siamo arrivati a un 600 persone, che buona parte è confluita all'International Conference Lavoro Dignitoso, Equità ed Inclusione, che abbiamo fatto la prima settimana di ottobre. Mm-hmm. Esatto. E abbiamo chiesto a tutte queste persone, dopo aver ragionato su questi fenomeni, di dirci quali sono le caratteristiche dei contesti inclusivi, quali sono le azioni che rendono un contesto inclusivo e che impegni ognuno di loro si sarebbe assunta per portare avanti il tentativo di costruire contesti sociali di tipo inclusivo.
Quindi le tre sezioni del manifesto.
Bravissima, bravissima. Abbiamo messo assieme le loro risposte e le abbiamo tutte raccolte in una pubblicazione che è scaricabile, la si può trovare nel sito dell'università. Università inclusiva e la trovate UniPD, aspetti che entro e ve lo dico, così potete eventualmente accedere, unipd.it Counseling Support 2017, cioè il sito della conference. Se vi entrate, sostanzialmente potete accedere al volume e al manifesto.
Tra l'altro ho notato che il manifesto è anche più che accessibile, anche per le persone che utilizzano screen reader, le persone non vedenti, ho notato che proprio viene riconosciuto
benissimo.
L'utilizzo dello screen reader.
Sì. Che lo sottolinei anche lei. Perché
è stato bellissimo poterlo leggere tranquillamente.
Oh, bene, bene, perché proprio perché su queste questioni ci stiamo investendo.
E se ci sono riuscita io, che non sono una provetta informatica, vuol dire che
mi fa proprio piacere, la ringrazio di averlo notato. Allora, trovate il volume, e il volume le raccoglie tutte, e le abbiamo messe assieme le loro risposte, mescolate, eccetera, abbiamo analizzate, insomma, una battuta per dire che abbiamo fatto un'analisi con procedure qualitative, sì, anche insomma, serie, date in mano a gente che se ne intende, abbiamo ricavato i primi 33 articoli.
Sì, perché poi se ne possono aggiungere degli altri, come sottolineato.
Pieno, siamo una perfetta sintonia, grazie, cosa dire? Mi toglie la parola di bocca, ma sono felice per questo, perché vuol dire che il messaggio sta arrivando.
Infatti, è stato bello anche questo, vedere che può essere un manifesto in divenire, in firma.
Sì. E sappiamo di scuole che hanno cominciato a prenderlo, a lavorare punto per punto con gli studenti, a far venire fuori idee, ulteriori esempi, ulteriori materiali. Ci stanno arrivando voci anche di contesti lavorativi che cominciano a prendere in considerazione i vari punti, a trovare anche impegni ed attività che possono essere utili all'interno dei contesti per dare forma, vita al manifesto. E qualsiasi idea venga anche a voi, agli ascoltatori, per poterci aiutare a parlarne, a ragionare, a trovare anche ulteriori idee, noi siamo ben felici per questo.
Dal suo punto di vista, prego, quali sono i punti più qualificanti per ciascuna sezione del manifesto? A parte tutti, però quelli, sì, su cui secondo lei c'è più da lavorare e quelli che reputa più importanti?
Lei mi sta facendo una bella domanda, tenendo presente che sono un parto che ho seguito dall'inizio alla fine, per cui
appunto lo chiedo a lei.
Sono belli a mamma sua,
certo,
in qualche modo. Però ecco,
da dove cominciare? Ecco.
Come cominciare? Beh, intanto io mi soffermerei sul primo, che l'idea di inclusione deve essere difesa da quanti tendono ad utilizzare questo termine in modo superficiale, scorretto, strumentale, associandola quasi esclusivamente ad alcune tipologie di persone, come l'omazione, disabilità, migranti, donne, eccetera, e di contesti sanitari, formativi, lavorativi, eccetera. Ecco, su questo mi vorrei soffermare, allora, se mi posso permettere,
certo,
pochissimo tempo, che c'è il rischio di una manipolazione di questo termine, per cui ci si riempie la bocca facilmente della parola inclusione, a volte senza conoscere a fondo il senso, e usandola per smaltare di bianco il proprio contesto di vita aziendale, scolastico, eccetera, e usandolo per manipolare, nel senso che nel momento in cui io casco in questo tranello e dico ok, mi voglio occupare di diversity, come ad esempio le persone con disabilità, e in qualche maniera provo a coinvolgerle e do loro un contentino, mi verrebbe da dire, sto cadendo nella trappola. Quale trappola? La trappola è che io mi soffermo sulla differenza, ma non do origine a un cambiamento culturale del contesto. Il cambiamento culturale del contesto richiede il coinvolgimento delle persone che sono all'interno di quel contesto, dei compagni di lavoro, dei colleghi di lavoro, dei compagni di classe, di chi gestisce quel contesto. E questa è la mentalità che va cambiata, perché sappiano, ad esempio, come chiedere aiuto a persone che magari non riescono a sentire adeguatamente, non riescono a leggere adeguatamente, ma anche che parlano lingue diverse o che possono avere anche delle difficoltà di tipo cognitivo, che ne so io, o qualsiasi altra situazione. Avere le orecchie dritte, dei radar per cogliere se vi sono delle difficoltà che magari le persone non presentano, perché siamo abituati probabilmente ad essere azzittiti, ad abbassare le orecchie in qualche modo, no? Mm-hmm. I diritti vengono in qualche modo spostati da qualche altra parte, no? E allora siamo un po' soffocati dalle discriminazioni, dalle barriere, e queste vengono, a volte quando si parla di queste cose, vengono dimenticate, no? Per cui è la persona che non ha le capacità per fronteggiare il contesto. Ecco, questo significa non manipolare l'inclusione, perché la persona da sola non esiste, esiste in quel contesto, in quella relazione. E cosa stanno facendo gli altri? Stanno facendo azioni discriminatorie? Stanno ledendo i diritti? La lasciano sola questa persona? Come fa una persona a difendersi completamente, no? Ecco, su questo secondo me almeno sono poi i punti su cui io ritengo che sia molto importante. L'inclusione significa proprio far emergere questi elementi. uno dei punti, se lei come si scava un po', insomma, su chi vuole investire in contesti inclusivi, è proprio fare emergere le discriminazioni e non mettere a tacere sostanzialmente. Ecco, c'è da qualche parte, adesso non ricordo bene il punto, no? Ma vanno evidenziate, dobbiamo dire senza se e senza ma da che parte stiamo su queste cose. No?
Mentre la sentivo parlare riflettevo e mi chiedevo, sarebbe bello poter con lei e anche con dei suoi collaboratori nel corso di diversi programmi oppure mini interventi esaminare di volta in volta, diciamo settimana dopo settimana, mese dopo mese, tutti i punti del manifesto e soffermarcisi. Pensa che potrebbe essere una proposta che può interessarvi?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, è bellissimo l'idea di parlarne insieme alle persone, di ragionare.
Esatto,
di
proprio di dibatterne insieme agli ascoltatori.
Sì, dibatterne insieme agli ascoltatori, mi sembra un'idea stupenda, se posso dire. Veramente molto bella, mi piace molto. Abbiamo fatto il primo, possiamo fare gli altri e poi magari le persone ci possono far arrivare
i loro commenti, le loro domande.
Noi
scegliamo di volta in volta i punti da esaminare, li pubblichiamo anche sulla nostra pagina in modo che
bellissimo.
Le persone ne abbiano conoscenza prima, così si possono discutere in trasmissione, se lei è d'accordo.
Ottimo, mi sembra bello, e poi se avete voglia potete aiutarci a raccogliere le firme. Abbiamo già raccolto, abbiamo il primo firmatario è il rettore dell'Università di Padova e il secondo firmatario è il nostro direttore generale.
E quindi?
E via via, mi farebbe veramente molto piacere poter avere un coinvolgimento delle persone che credono in queste, perché più siamo, più possiamo dire, guardate che qui ci sono 1000, 2000, 3000 persone che vogliono divulgare e considerano importante l'inclusione. Se vi vengono idee su come possiamo raccogliere qualche firma anche dei vostri ascoltatori,
Noi ne parleremo anche con il nostro presidente dell'Unione Italiana Cechi, vediamo cosa si può fare. Chiara, hai delle domande per la professoressa?
No, io sono solamente molto, molto curiosa di come adesso procede il lavoro, nel senso è stata un'esigenza, insomma, che avete ovviamente avuto e a cui avete dato voce, ma adesso effettivamente dal punto di vista quotidiano, dalla teoria alla pratica, come si trasforma questo manifesto?
Benissimo, allora quello che le posso dire io è che cosa sto cercando di fare nella mia pratica, di questo posso rispondere di sicuro. Nella nostra pratica, ad esempio di quello di cui mi sto occupando, allora all'interno dell'Ateneo Patavino stiamo cercando di realizzare tutto questo. Un esempio che vi ho fatto è creare una cultura inclusiva negli studenti, ma anche tutti quelli che voglio, perché il corso di cui vi parlavo prima, diritti umani ed inclusione, è aperto a tutti, è un corso libero ma è anche un corso per il territorio. Fate conto che questo corso si articola in una cinquantina d'ore mediamente, insomma, a seconda dei crediti, eccetera, e l'abbiamo costruito coinvolgendo tutte le discipline, via via stiamo allargando tutte le discipline dell'Ateneo. Perché? Perché l'inclusione, come abbiamo scritto nel manifesto, non è solo di qualcuno, non è solo dell'area psicologica, educativa o sanitaria, ma abbiamo bisogno di tutte le discipline che ci diano una mano a costruire contesti inclusivi. Quindi ci sono ad esempio gli ingegneri, che vabbè, di facile comprensione, ad esempio tutte le tecnologie per l'inclusione, però provate a pensare alle scienze naturali. I colleghi di scienze naturali fanno una lezione su scienze naturali di inclusione e penso che sia una delle lezioni più belle e inattese che abbiamo scoperto all'interno di questo corso, e ci fanno capire come la nostra vita e l'attenzione alla società passa attraverso anche l'attenzione a quello che accade in contesti molto lontani da noi, che però noi sfruttiamo con i nostri telefonini, con le nostre strumentazioni moderne. Stiamo logorando i diritti di popolazioni che si trovano a essere sfruttate proprio per favorire ad esempio le nostre nuove tecnologie. E questa è una cosa che ha colpito particolarmente gli studenti, le persone presenti, e noi dobbiamo ragionare su queste cose. Ecco, interdisciplinare, quindi docenti di ambiti diversi, studenti che vengono da percorsi di laurea diversi e che sono stati chiamati a mettersi assieme a fare lavori di gruppo, a produrre qualcosa per alla fine del corso, per poter avere il superamento insomma del corso, proveniente da ambiti molto diversi. Anche questa è stata un'esperienza esaltante. Poi un'altra pratica, il linguaggio inclusivo, i nostri documenti, cosa scriviamo i documenti, se esiste ancora l'espressione diversamente abile, che sappiamo benissimo che non è accettata, che non è corretta né scientificamente né tecnicamente, e neanche la parola disabile, no? Per cui l'espressione adottata è persona con disabilità, e quindi il coinvolgimento del, come dire, di tutte le persone che sono all'università per controllare la documentazione scritta, quello che è posto nei nostri siti e quello che diciamo giorno per giorno. Ancora il coinvolgimento in progetti di inclusive peer tutor, cioè la formazione di studenti che siano in grado di favorire la vita universitaria, il supporto allo studio di compagni con disabilità o difficoltà di apprendimento, ma con un'ottica inclusiva di supporto alla partecipazione. Abbiamo appena concluso la loro formazione con un centinaio di studenti, anche questo è entusiasmante. L'idea di favorire forme di coinvolgimento, di supporto diffuso, non servizi speciali, ma il più possibile creare supporti friendly diffusi, per cui ad esempio ogni dipartimento ha il suo referente per l'inclusione, oltre che per la disabilità, in modo tale che si guarda anche a quello che sta accadendo all'interno di quel dipartimento, c'è una collaborazione stretta, in modo da creare delle maglie, delle reti per supportare le persone, no? E soprattutto gli studenti che hanno necessità, in modo friendly e che sentano il contesto vicino. No, perché voi sapete che all'università purtroppo abbiamo un bias di rappresentazione, arrivano pochi studenti con disabilità.
Sì.
Fate conto che se nel Veneto io ho 2% di studenti che frequentano le scuole superiori, all'università mi arriva lo 0,8%.
Mm-hmm.
E dove vanno a finire questi studenti? No? E da qua gli ulteriori progetti, i futuri progetti, proprio lavorare con le scuole superiori, ad esempio, no? E favorire forme di inclusione lavorativa sui progetti sui quali stiamo investendo, ci stiamo un po' ragionando ora. E poi il lavoro che faremo insieme a voi.
Questo...
è una cosa che io non riesco a prevedere, dottoressa. Non so che cosa accadrà, però lanciamo segnali. E a volte accadono cose inattese, ma veramente molto belle, docenti che si avvicinano, che vogliono collaborare, che ci danno idee, eccetera.
Ed è molto interessante anche questo corso che state organizzando, e saremo anche contenti di poterne parlare.
Meraviglioso, benissimo. Se volete conoscere le politiche patavine,
sì,
in modo che possano diventare, tra virgolette,
una buona prassi,
un invito sostanzialmente, vi posso dare un punto di riferimento, ma ditemi voi se posso dire adesso qual è un sito, ve lo mando via mail.
Magari se ce lo manda via email,
perfetto.
Non era così.
Così vi fate anche un'idea, noi lo teniamo sufficientemente aggiornato e mi auguro che sia foriero di ulteriori idee,
cioè, sicuramente,
per il futuro.
Sicuramente. Chiara, altre annotazioni?
No, per quello che mi riguarda non ho cose da aggiungere. Se tu vuoi...
Noi la ringraziamo veramente.
Grazie a voi.
Ci auguriamo che questo sia solo un inizio. Ecco.
Benissimo. Noi siamo qui. Vi ringrazio di cuore.
Grazie a lei.
Tanti
complimenti
auguri,
per questa e complimenti per questa bella iniziativa. È importante, veramente molto importante. Grazie
Bene.
Di vero cuore.
Grazie.
Buona serata e a presto.
Prossima,
a presto.